la lezione di oggi, 7 ottobre. Allora, siccome questo corso che abbiamo deciso di chiamare Informatica e Architettura, Struttura, Metodi e Processi, Teoria, Metodi e Processi, dopo il brainstorming della volta scorsa, la parola chiave per noi è informazione, la parola veramente fondamentale è informazione. Noi leghiamo a questa, c'è una serie profonda, ma man mano che andiamo avanti le apriremo, per cui la parola informazione è in qualche maniera centrale, e in fondo il primo ciclo sì, arriverà a lavorare, un po' anche spingervi a fare un sito web, però verte un po' tutto nel farvi capire la centralità dell'informazione, del concetto di informazione oggi, da vari punti di vista. La vedremo dal punto di vista dell'impatto, come dire, sulla società, lo vedremo dal punto di vista dell'architettura, lo vedremo anche come relazione anche con lo stesso sviluppo dell'hardware e del software. Quindi è importante, a nostro avviso, da un certo punto in poi, avere un ragionamento su che cosa è la nostra definizione di informazione, qual è la definizione che ci è più utile per procedere oltre, e quindi per strutturare questa il nostro ragionamento, che se si muove, buongiorno, si lascia pure semiaperto, che se si muove su una base solida, ha maggiori probabilità di crescita. Questa base ho in qualche maniera solida ha a che vedere quindi con il nostro modo di ragionare sull'informazione, soprattutto la nostra definizione di informazione, che è arrivata nel percorso del mio lavoro in un certo momento. Prima non me l'ero necessariamente posto questo problema. Innanzitutto è interessante perché io ho dovuto in qualche maniera creare una definizione di informazione. In qualche maniera l'antefatto è significativo perché nasce un poco da una crisi. La crisi era questa, che uno storico molto attivo, molto rilevante, da molti anni, che si chiama Renato De Fusco, a un certo punto scrisse in uno stesso numero della sua rivista, in cui anch'io avevo scritto un articolo, questo pare strano, disse qualcosa del genere: l'informazione non può essere certo la materia prima dell'architettura, e dal suo punto di vista la questione, se ragionate con i parametri legati a un'interpretazione, diciamo, consolidata dell'architettura, è molto ovvio che l'informazione non poteva essere la materia prima dell'architettura, perché per materia prima, no, si intendevano ovviamente i materiali da costruzione, eccetera. In realtà io non potevo accettare questo attacco, ma dovevo cercare di panare, far comprendere perché l'informazione invece è proprio la materia prima in questa fase dell'architettura. Potevo ovviamente fare un ragionamento usando direttamente degli esempi, no? Per esempio, che cosa è il BIM? Il BIM si chiama Building Information Modeling, proprio perché, diciamo, la strutturazione dell'informazione è quello che proprio costituisce in qualche maniera una sostanza indispensabile per, dal punto di vista dell'oggi, no? Potevo usare moltissimi esempi che riguardavano l'informatica, la computer science, eccetera, per dimostrare questo salto in cui la materia informativa diventa in realtà proprio essa la, in qualche maniera la materia prima dell'architettura. Però invece di fare questo ragionamento, pensai di fare un ragionamento di tipo teorico. Cioè, quindi fare tutto un giro per arrivare a, in qualche maniera a provare logicamente perché invece proprio l'informazione poteva essere la materia prima dell'architettura, in questa fase storica ovviamente. E quindi questo ragionamento che è condensato in un articolo e che è un capitolo del libro di Carocci, Introduzione all'informazione informatica in architettura, che vi invito a prendere al più presto se volete, diciamo, effettivamente seguire questo corso, o anche prenderlo in biblioteca, o acquistarlo, vedete voi come, che è anche un capitolo, anche un articolo, è in qualche maniera il frutto di questo ragionamento, e questo è diventato anche una lezione, è stato da allora una lezione che con una serie di modifiche è però la lezione che vi facciamo oggi. Allora, la lezione è quindi di tipo teorico, teorico è tra virgolette, se vogliamo un pochettino scherzare quasi, anche quasi di carattere sperimentale. In che senso di carattere sperimentale? Vediamo subito a chiarirlo. Vi inviterei a prendere un foglio di carta, un foglio di carta bianco se possibile, e fare questa semplicissima operazione, anche una pagina di quaderno non fa niente, fare questa semplicissima operazione. Il foglio è bianco, giusto? Noi prendiamo la matita e su questo foglio bianco facciamo un puntino. Quindi io cominciamo a fare questo ragionamento proprio così, per provare questa serie di passaggi teorici. Prendo il foglio bianco e faccio un puntino sul foglio bianco. La prima cosa che è interessante per cominciare a ragionare su questa situazione è una evidente contraddizione in termini, che è il seguente. Se io mi autodomando quanto è grande questo puntino, entro in una sorta di insita in qualche maniera contraddizione, perché da un certo punto di vista, se uso i parametri della geometria euclidea, ovviamente un punto è ciò che non ha parti, giusto? E quindi è per definizione non può essere descritto quanto è grande. È una domanda non lecita all'interno della costruzione della geometria euclidea, perché il punto non ha parti. E quindi la domanda quanto è grande non ha senso. Ovviamente, come sappiamo benissimo, posso calcolare la dimensione di questo puntino, ovviamente, basta che lo ingrandisco, lo porto a una serie di poligoni, calcolo l'area del poligono, giusto? La contraddizione qual è? È che io posso fare questa operazione, quindi calcolare l'area del poligono, ingrandendo e tutto, di nuovo utilizzando il postulato il primo postulato della geometria euclidea. Quindi questo tipo di loop mentale, mi spinge a riflettere in un'altra maniera di ragionare. Proviamo a pensare che il foglio era bianco e a un certo punto arriva questo puntino. come posso chiamare questo puntino e il suo arrivo nel foglio bianco? Forse la maniera più interessante per chiamare questo puntino che arriva nel foglio bianco è chiamarlo dato, chiamarlo datum in latino, dato. Cioè, il foglio prima era bianco, a un certo punto arriva il puntino, sicuramente questo puntino è un dato che prima non c'era. Questo ragionamento, che quindi il dato è qualcosa che esiste o cambia una situazione precedente o che comunque esiste a prescindere da altri ragionamenti, forse ci comincia a condurre su una strada molto più ricca di implicazioni di quanto noi potessimo pensare. Quindi chiamo dato il cambiamento di una situazione dalla precedente alla nuova. Vediamo esattamente come avevo definito questa situazione. Ecco, chiamo dato il minimo elemento di modifica di una situazione precedente. Il minimo elemento di modifica di una situazione precedente. Il foglio era bianco, adesso ha un puntino. Adesso proviamo a fare un ragionamento per in qualche maniera ancora più evidente, ancora più forte. Invece di fare un puntino nel mio foglio bianco, voglio ovviamente utilizzare la nostra facciamo questo segno qua, è la prima volta che lo vediamo, la dovremmo fare, fantastico, la prima volta che questa tecnologia, chissà, potremmo fare tante cose. Cioè, facciamo questo segno. E a questo punto chiediamoci, ovviamente questo è un dato, prima il foglio era bianco, adesso è arrivato questo, però facciamoci un'altra domanda, non facciamoci più la domanda come abbiamo fatto nel caso del puntino, quanto è grande, ma facciamoci una domanda che ci dice che cos'è. Allora, se io mi domando che cos'è, guardandolo sul mio foglio e non lì, guardando in realtà sul mio foglio oppure sulla lavagna vera, perché proprio il fatto di usare quello in realtà è interessante per quanto riguarda la faccenda, e posso dire per esempio che cos'è questo qui, dove mi dai il foglio delle cose così imparo a conoscere i loro nomi, li siete firmati tutti, no? Così imparo anche un po' i vostri nomi, essendo un piccolo gruppo, è carino averli. Allora, per esempio, no? Questo sistema qua, Lidia, cosa pensi che sia questo qua? Cosa potrebbe essere?
Un'ellisse.
Un'ellisse, diciamo un'ellisse, ok. Adesso chiediamo ad Asia. Asia, cosa potrebbe essere questo?
Sì, un'ellisse.
Oppure? Cosa potrebbe essere?
Una superficie.
Un insieme di punti.
Potrebbe essere un insieme di punti. Quindi potrebbe essere un insieme di punti e potrebbe essere un'ellisse. Oppure, Vieri. No, potrebbe essere una lettera dell'alfabeto O, giusto? Oppure a questo punto cosa potrebbe essere? Uno zero, esatto. Oppure potrebbe essere non lo può essere perché è comunque una rappresentazione, non può essere un pallone da rugby. Potrebbe essere una sezione. Potrebbe essere una sezione orizzontale di un pallone da rugby. che è diverso di dire un pallone da rugby, no? Allora abbiamo già trovato 5 o 6 cose diverse che questo segno può essere. Quindi questo dato, che è quello, diciamo, meglio, per più precisione, non è quello, ma è questo, quello che io disegno nel foglio di carta, da cosa dipende se è un numero, uno zero, un'ellisse, una sezione di un corpo tridimensionale, eccetera? Da cosa dipende? Io ho fatto questo, no? Da cosa dipende? Esattamente, dipende, diciamo, in maniera più esatta, per estensione, dipende dalla convenzione che io adopero, perché se sono solo io nel mondo, ovviamente è dal significato che io gli do, ma se devo parlare anche con lei, devo decidere che convenzione sto usando, giusto? Convenzione, perché vi dovete mettere d'accordo tra i due. Allora io sto, diciamo, facendo una certa operazione e condivido una certa convenzione. Ecco, questo è il salto logico. Nell'attimo in cui io decido che convenzione dare a questo dato, ho in realtà creato un'informazione. Ho creato il minimo livello di informazione, e questa è la base del nostro ragionamento, ed è veramente la base su cui noi costruiremo tantissimo. È molto interessante questo punto, perché io mi capita anche di leggere saggi di autori, di persone anche brave, eccetera, e vedo che ogni volta non è che confondono, non hanno chiaro questo fatto, e quindi chiamano alternativamente dato e informazione la stessa cosa. Invece noi non la chiamiamo in maniera diversa, chiamiamo dato il minimo cambiamento di una situazione preesistente, e invece chiamiamo informazioni, i dati, per essere più precisi, i dati, cioè questo ovale, sono soggetti a molteplici informazioni, secondo la nostra seconda, diciamo, postulato, ragionamento, no? Abbiamo fatto un ovale, ognuno di voi ha detto che era una cosa diversa, tu hanno detto che un'ellisse, altri hanno detto che era un insieme di punti, altri hanno detto che era lo zero, altri una lettera O, no? Quindi questo dato, perché questo è un dato, una volta che è soggetto a innumerevoli interpretazioni, e fino a qua ci siamo, ma in particolare chiamo informazione l'applicazione di una specifica convenzione a un dato, cioè nell'attimo in cui si decide che questo dato ha un determinato appartiene ad un determinato set di punto informativo, quello diventa informazione. Quindi nell'attimo in cui questo segno è un gli viene applicata una convenzione numerica, geometrica, alfabetica o altro, si trasforma in informazione. Questo per noi è il centro della questione. Questa è un centro logico per capire i passi successivi, o per, diciamo, seguire questa linea interpretativa. Dobbiamo vedere se questa definizione di informazione come l'applicazione di una convenzione a un dato, informazione, applicazione di una convenzione a un dato, è una ipotesi che funziona, che effettivamente ci apre delle strade interpretative, no? Non è 2 più 2, è una interpretazione che noi diamo della realtà, quindi al solito dobbiamo vedere se è abbastanza potente da aprirci strade, e quante ce ne apre. In qualche maniera, se questa chiave funziona abbastanza, quando non funzionerà più ne sceglieremo un'altra, però la dobbiamo porre a verifica. Allora, il primo tipo di verifica è se nel linguaggio comune, nella maniera comune di intendere il termine informazione, questo tipo di ragionamento può funzionare. Allora, noi in genere quando trattiamo l'informazione nella maniera diciamo più comune, ci aspettiamo un tipo di informazione che sia il più oggettivo possibile, mai assoluto. Ma se io ti dico mi dai un'informazione, mi dici che Andrea è alto 1,80 m, no? È sostanzialmente noi tendiamo a pensare che è una informazione appunto scissa da un giudizio critico, no? È un'informazione tendenzialmente oggettiva. Noi questo intendiamo per informazione, no? Se mi dici dove devo andare, mi aspetto un set di risposte abbastanza oggettive. E quindi, diciamo, nel significato comune di informazione, la cosa tende a funzionare, questa idea di scindere appunto il dato dall'applicazione di una convenzione e quindi dall'informazione. È anche interessante che noi ovviamente utilizziamo un set specifico di informazioni. Andrea Ariano, essendo un dato, ha dentro di sé miliardi di miliardi, infinite informazioni. Noi adesso ne estrapoliamo una soltanto, che è quella che dice quanto è alto, ma rispetto alla complessità sua di dato potremmo estrapolare miliardi di informazioni, ci siamo, anzi infinite informazioni per la precisione. A questo punto facciamo un ulteriore passo avanti e chiediamoci se questo sistema funziona se funziona così nel sistema reale è abbastanza rispondente, ma nell'ambito elettronico tutto questo funziona? È una maniera, diciamo, interessante per vedere la questione? Di fatto nel campo dell'elettronica, non a caso che si chiama informatica, lo è ancora di più, perché in fondo in informatica, e questo è un ulteriore assunto, non ci sono dati, ci sono solo informazioni. Cerchiamo di capirci. Quando io ho fatto quell'ovale, ovviamente in un ambito informatico, mi sono inserito automaticamente in un mondo convenzionale. È il mondo convenzionale del raster. La lavagna funziona in un ambiente raster, o meglio, un ambiente per punti. Quindi dal punto di vista di questa lavagna, la domanda che noi prima ci potevamo fare, che cosa è, sostanzialmente non si pone, perché dal punto di vista del sistema informatico quello è un insieme di puntini. È un'ellisse? No, perché l'ellisse sarebbe dovuta creare in un ambiente vettoriale o in un ambiente di equazioni. Mi spiego? Essendoci già mossi all'interno di una convenzione, che è la convenzione del sistema raster, noi praticamente alla domanda che cosa è, già abbiamo la risposta a un insieme di puntini, perché la convenzione nel sistema informatico è già necessariamente costruita da dentro. In altre parole, in informatica non esistono dati, ma sempre e solo informazioni. Questo va, è, diciamo, per estensione massima, no? Per estensione massima. Come sappiamo, adesso ve lo ripeto il ragionamento, così cerco di convincervi ancora in maniera più più diciamo solida. Dicevamo che in informatica non esistono dati ma sempre solo informazioni. Bene, se noi azzeriamo, sappiamo bene che in informatica per punto ci sono o 0 o 1, questi sono gli unici dati del sistema. Gli unici dati sono se c'è corrente o non c'è corrente, se l'evento esiste o se non esiste. A partire da questo, ogni costruzione del sistema informatico è basata sull'informazione, trasforma questa situazione, questa presenza degli impulsi elettrici in informazione e deve sapere all'interno di quale ambito convenzionale si muove. In altre parole, se io avessi voluto creare una lettera zero, sarei dovuto entrare in un word processor, giusto? Se avessi voluto creare un'ellisse, ripeto, avremmo dovuto fare questo o avanti di questo passo. Possiamo spiegarlo in maniera diversa? Volete intervenire anche voi su questo per chiarificarvi ancora con qualche angolo visuale diverso, interagire con loro su questo punto così diciamo importante? Avete qualche...
Sì. Quello che diceva prima, infatti, che a volte si genera questa ambiguità riferendosi all'informatica di equiparare dato e informazione, però quando secondo me vista l'ultimo, diciamo questo assioma, che l'ultimo in informatica non esistono dati ma solo informazioni, potremmo dire forse che, visto che già sappiamo che ci muoviamo in questo ambiente, il dato stesso diventa informazione.
Certo, il dato stesso diventa informazione. Il dato stesso in quanto tale non è non può essere scisso dall'informazione. Questo, per esempio, adesso sto leggendo proprio un articolo che riguarda molti gli elementi, vari tipi di rappresentazione, dagli scanner, dai sistemi 3D, eccetera. È chiaro che anche in quel caso dell'acquisizione, no? Nel caso dell'acquisizione è molto interessante la questione. Io come acquisisco dalla realtà, anche come acquisisco dalla realtà, e deve essere già soggetto a un tipo di ambito, no? Perché, per esempio, loro facevano l'esempio di vari modi di leggere il 3D, no? Ci sono dei modi a cloud e invece ci sono dei modi che leggono la profondità, diciamo la differenza di profondità, e sono già dei modi, già delle convenzioni già diversi per far entrare dentro i dati. Un'altra cosa è se io uso uno scanner piano, per esempio, no? Io posso mettere questa mano in qualche maniera, no? Posso mettere questa mano soggetta a uno scanner piano, posso mettere questa stessa mano soggetta a una modalità di lettura 3D per punti, oppure per altri sistemi, si chiamano credo Linear o Linear, quest'altro sistema di cui lui parlava. Lo possiamo cercare il nome tecnico, lo leggevo proprio ieri. Ecco, era questo qua, questo articolo che proprio parlava di queste modalità di lettura diversa. E ecco lì l'altro modo di leggere, diciamo, gli elementi 3D. Volta per volta deve essere deciso, no? Deve essere deciso come è questa lettura. Torniamo a tutta l'idea, ma la mano, no? La mano in quanto tale, che cos'è? La mano in quanto tale per noi è un dato, d'accordo? La mano in quanto tale è un dato a cui io applico infinite domande in qualche maniera, no? E adopero infiniti modi di poterla interpretare, giusto? La posso interpretare come colore, la posso interpretare come massa, la posso interpretare come linee di un cartomante nella realtà. Quando sono nell'ambito dell'informatica, a questa mano devo subito sovrapporre un set convenzionale. Come mi muovo? Con quale sistema convenzionale mi muovo? In questo modo, sostanzialmente, in informatica io ho sempre informazioni, perché il dato vero e proprio, è esterno, fa parte della realtà, in quanto tale interrogabile all'infinito. Non so se cominciamo a girare su questo dato. Di nuovo, questo ovale che io ho disegnato qui a mano, di fatto io posso decidere, voi potete decidere convenzionalmente, no? Se è un'ellisse, se è una sezione di un pallone da rugby, se è il numero zero, eccetera, no? Ma se sta lì, in qualche maniera, in quel caso specifico, è sicuramente un insieme di punti. E lui lo legge all'interno di quel sistema. Essendo un sistema di punti, io posso fare una serie di operazioni che non potrei fare se lui fosse un'ellisse. Per esempio, io posso cancellare un punto senza nessun problema. Mentre invece se fosse un'ellisse costruita dal punto di vista del sistema informativo, come sapete benissimo, non posso togliere un punto, eccetto facendo tutta una serie di, diciamo, di rotture, no? del suo sistema. Quindi da questo deriva la questione molto carina, molto interessante, che in informatica non esistono dati, ma sempre e solo informazioni, e che è una maniera, diciamo, tautologica di dire un sacco di cose in fondo, no? Ecco perché a noi interessa, facciamo un esempio, essere sempre legato alla parola informatica, no? Informatica, rivoluzione informatica, eccetera, piuttosto che per esempio alla parola digitale, perché la parola digitale è come dire che noi ci leghiamo alla 010101, no? Che rappresenta la sua struttura, certo che è digitale, certo che è 010101, e quindi in qualche maniera fa tutta una serie di mondo, no? Questo mondo matematico che ha la base, o digitale. Ma per noi la sostanza è molto più interessante ragionare in termini di informazione, piuttosto che in termini di, diciamo, di meccanismo. Ci apre molte più strade, secondo me, come vedremo. E quindi noi siamo molto sempre stati legati a questo. Però una volta nella vita, che è quest'ora che noi stiamo passando insieme, quest'ora e mezza che noi stiamo passando insieme, dobbiamo definirla questa informazione. Quindi, tornando a noi, siamo arrivati praticamente a quattro assunti. Il primo assunto è quello, ve lo ripeto, è che chiamo dato il minimo elemento di modifica di una situazione precedente. Il foglio era bianco, adesso è un puntino. È interessante, quando lo doveva tradurre, la persona che ha tradotto le mie cose, perché quel libro è anche tradotto in inglese, lui l'unico modo per tradurlo in maniera efficace è usare la parola datum, latino, in inglese. Quindi, proprio per evitare ogni cortocircuito che in inglese avviene, no? Lui andava direttamente sulla parola datum, e quindi la differenza era tra datum e informazione. Questo era abbastanza interessante, perché tira fuori tutta una serie di equivoci. Quali sono gli equivoci? Per esempio, noi parliamo di database, per fare un esempio, no? Dal nostro punto di vista noi li dovremmo chiamare infobase, d'accordo? Oppure noi parliamo di open data, no? Questi ormai sono diventati nel linguaggio comune, non è che possiamo fare la lotta contro i mulini a vento, però è chiaro che dal punto di vista della nostra terminologia non si dovrebbe chiamare database, non si dovrebbero chiamare open data, si dovrebbero chiamare open informazione, perché sono già fortemente strutturati. Non è la realtà, ma è un pezzo della realtà che passa attraverso un set informativo, no? Però nel linguaggio comune, mica che poi fa la battaglia contro il linguaggio comune, no? Ormai data ha questa, diciamo, a questa accezione, no? E invece per noi l'accezione, quelle dovrebbero essere chiamate informazioni, perché sono già strutturate, no? Quando ti arrivano un database, che cos'è un database? È un piccolo, di cui parleremo dopo, è un piccolo modo di interpretare il mondo che però che è già completamente strutturato attraverso dei concetti informativi e in quanto tale ti è utile. E va bene, comunque questo è una piccola questione terminologica, ecco perché lui lo chiamava dato. Una volta che noi abbiamo un dato, cioè qualcosa che mi modifica la realtà, questi dati sono soggetti a molteplici convenzioni, anzi per dire proprio la verità, a infinite. Una volta che noi abbiamo un dato, esso è aperto ad infinite interpretazioni, o comunque può essere soggetto ad infinite convenzioni. E questo lo capite molto facilmente se voi anche analizzate un piccolo pezzo di territorio, o al limite una stessa pietra può essere soggetta a quante convenzioni. No? Cioè posso decidere se è un minerale, se è un 3D, se è colorato, se è analizzato dal punto di vista della sua storia, eccetera. Quindi quanto più è ampia questa cosa, quanto più comprendiamo come di fatto, strutturalmente, logicamente, il dato è aperto ad infinite convenzioni. Anche se naturalmente noi se facciamo con l'A a O, dopo un po' ci fermiamo, no? Però ce ne sono diverse altre che per esempio vi potrei nominare, che sono comunque sempre presenti. Comunque, di fatto, il dato è aperto io qua scrivo a molteplici, ma tendenzialmente a infinite convenzioni. E questo è quello che fa capire, che risolve il problema precedente del punto, quando io dico quanto è grande, no? È proprio questo fatto che risolve questo equivoco, perché il punto di per sé, quel punto che avevamo fatto dall'altra parte, essendo un dato, è suscettibile a molteplici se non infinite convenzioni. Quindi, se adopero la convenzione della geometria euclidea, posso sapere quanto è grande, risposta a domanda a Damiano. Con la geometria euclidea, un punto con la geometria euclidea, diciamo, non ha dimensioni, con la geometria euclidea no, ma se io invece lo associo a una superficie, no? Dico, no, non è un punto, è una superficie, sia pur minima, di fatto con la stessa geometria euclidea che attraverso cui prima non lo potevo, diciamo, risolvere, adesso lo posso risolvere. Questo è un piccolo caso di cortocircuito in cui ti fa proprio capire che è la convenzione che io adopero su quel punto, no? La base di poterlo o non poterlo risolvere. Se io gli applico la convenzione pura e semplice della geometria euclidea, e che quello quindi è un punto, non ha dimensioni, no? Se invece io dico, guarda che non è un punto, è una superficie, posso risolvere la sua area, quanto è grande, attraverso le stesse regole della geometria euclidea, no? Se è un interessante cortocircuito, no? Che tutto dipende da che convenzione io gli applico, sostanzialmente. E vabbè, e siamo arrivati a questo punto. Volentieri. Sì. Sì. Anche. E non necessariamente soltanto quello, no? Perché possono essere migliaia di cose. Io di questa mano posso per esempio interpretarla, per fare un esempio, dal punto di vista termico. Per fare un esempio, che cosa ho fatto? Applico al dato mano un'informazione di tipo termico, giusto? E quindi applicando un'informazione di tipo termico io interpreto questo dato, la mia mano, come un set informativo di tipo termico, quindi attraverso una convenzione di tipo termico, giusto? Il dato è l'evento, il dato è il minimo elemento di modifica di una situazione precedente, in questo caso è la presenza della mano, è la mano il dato, è la mano il dato, la mano c'è, prima non c'era, poi nel caso specifico è un fatto vitale, ma è un altro discorso, è la stessa cosa, diciamo, no? Questo è il dato. Io su questa mano benedetta, che è il dato, quante caspita di set informativa gli posso lanciare? Infinite. È termica, posso fare i raggi X, posso fare il colore, posso fare il suo grado di degradazione. È infinite. Dipende. Naturalmente, quello che ti voglio dire è questa mano, se io me la guardo e sono nel mondo reale, mi dico, ok, facciamo questo tipo di analisi, quest'altro, quest'altra. Se sono nel mondo informatico, io devo decidere se gli faccio una termografia, un raggio X, uno scanning 3D, una foto digitale, no? Eccetera. Ognuna di queste deve già applicare una convenzione, cioè io devo dire, lo guardo termicamente, quindi la trasformo, gli 0101 che trasformano queste informazioni sono già mirate dal punto di vista termico. Mi ricostruisce un'immagine sul set convenzionale che io ho deciso.
In informatica la mano non esiste di fatto, cioè quello che esiste è l'informazione. Se tu, per esempio, la cosa più semplice è pensare alla foto di una mano, ma la foto, quella è un raster, significa che già applichi dei colori, no? Sono tanti puntini e tanti colori. Se tu invece la rappresenti la mano come un vettoriale, già sei in un mondo che è vettoriale, quindi sono già informazioni, sono
applicazioni. Naturalmente, la cosa interessante è questa, che i progressi dell'informatica determinano di volta in volta nuove convenzioni, si inventano praticamente delle nuove convenzioni, cioè diciamo 30 anni fa, 40 anni fa, i sistemi ecografici, no? Erano sistemi che funzionavano benissimo, d'accordo? Era un sistema, anche quello c'era. Prima non c'era neanche l'informatica, la adoperavano con altri sistemi. Oggi che fanno con questa cavolo di mano? Devono fare, ti faccio un esempio, delle ricostruzioni 3D, e questo è uscito anche alla televisione in questi ultimi giorni, no? Devono fare una ricostruzione 3D seguendo una nuova convenzione, perché ricostruiscono questo dito con una stampa 3D. Questo tipo di tecnologia, per esempio, oggi tutto questo va molto, è molto avanzato proprio perché seguono un nuovo set informativo, che è quello della lettura 3D mirata a quello che a loro serve, no? Che non è più il termale, ma è non so adesso che cosa. Perché vanno, devono seguire delle macchine, diciamo, 3D che poi stamperanno il pezzo mancante. Per cui pare che ci sia questo salto enorme nelle protesi, che
anche sulla spina dorsale.
Esatto, sulla spina dorsale l'hanno fatto vedere. Pare a Bologna, adesso non so se è l'unico posto al mondo o meno, comunque noi siamo abbastanza avanzatini fortunatamente in questa cosa, e quindi diciamo a quel punto, adesso l'esempio della mano ci serve a capire questo, il bandolo del nostro problema è che la mano non è informazione, la mano contiene infinite informazioni, e se io le guardo con un occhio, diciamo all'interno del mondo tradizionale, io posso fare una serie di operazioni, se le faccio nel mondo informatico diventano direttamente informazioni in qualche maniera, no? In altre parole, provate a immaginare, per rendergli la cosa molto evidente, immaginate il chirurgo, d'accordo? Immaginate il chirurgo, mano, arriva quello con un altro set informativo che gli fa la foto a 10 milioni di pixel della mano, la foto a 10 milioni di pixel della mano è quella che gli serve a vedere l'infinita differenza di colori, giusto? Ma lui, se deve fare una protesi, non ci fa niente dei 10 milioni di quel set informativo, avrà bisogno di un altro set informativo, quello per esempio di uno scanner che gli consente della costruzione 3D, che gli consente delle mesh, capito? E quindi ha bisogno di un altro set informativo. Quindi, ripetiamo, la mano dato in informatica diventa informazione, non può che essere informazione, a qualunque livello essa sia. Ti ho convinto ieri?
Sì.
Abbastanza?
Sì.
Sì. Volentieri. Sì.
Che io già però lo sto facendo sulla base, non posso fare perché già possiedo le informazioni, altrimenti non sarei in grado di applicare, diciamo, una convenzione andata, o meglio, nel senso, magari questo sarebbe possibile, non so, non è certo, a questo punto se stai tornando a parlare delle origini di tutto, è il momento in cui insomma, si trova di fronte un fatto, prova a analizzarlo sulla base, diciamo, delle conoscenze che ha.
Questo è molto interessante, quello che... Quello interessante, può darsi anche che tu, questo è un punto molto interessante, a mio avviso tu umano ti crei la convenzione mano a mano che procedi, cioè il dato è un dato misterioso per te, il dato è sempre misterioso per un umano.
Però la quantità di informazioni, la differenza anche di informazioni che noi esseri umani possediamo rispetto a uno all'altro,
assolutamente, assolutamente, assolutamente. E quello, diciamo, da un certo punto di vista è quello che è affascinante. Cioè, se tu, questa è una maniera interessante di ragionare, no? Cioè, puoi anche pensare, da un certo punto di vista, che l'umano, lasciamo perdere il mondo del computer, l'abbiamo capito, col mondo del computer abbiamo capito, non esistono dati, esistono solo informazioni, ok, che poi tu puoi costruire e lavorarci in maniera incredibile, perché il fatto che tu, e qua verremo dopo, non è che il fatto di per sé che tu abbia le informazioni necessariamente ti porti a soluzioni o invenzioni, anche nel campo dell'informatica, sono un altro paio di maniche. Ci fermiamo soltanto su questo, però la domanda interessante è questa, ma nel, se posso tradurla e interpretarla, ma nel caso dell'umano, tu dici, come funziona questa questione dato-informazione, no? Ce l'hai già, se posso interpretare, oppure avviene in quale processo, oppure tu ce l'hai diversa da un altro, eccetera. Esattamente questo succede. Succede che l'umano, in qualche maniera, soprattutto interpretando la realtà, in pratica si costruisce storicamente, culturalmente e, come dire, anche conflittualmente, si può dire in alcuni casi, set informativi completamente diversi. Vi faccio un esempio. Allora, vediamo quale può essere un esempio. Ecco, l'esempio più interessante è quello di quella di della sempre tornando al nostro opo. Immaginate a un certo punto quel segno. Immaginate a un certo punto quel segno che era stato per millenni un segno semplicemente di carattere letterale, no? Che apparteneva a un alfabeto, e i numeri invece funzionavano in vari modi, ma diciamo sostanzialmente o in base geometrica, quando si doveva calcolare, o in base letterale, no? I antichi romani come scrivevano i numeri? Li scrivevano, no? Come se fossero lettere sostanzialmente, no? Col loro sistema, X, eccetera. A un certo punto arriva una ulteriore invenzione, cioè rispetto a quella cosa nascono i numeri arabi, d'accordo? E i numeri arabi è un sistema notazionale completamente diverso, ma il sistema, la chiave del sistema notazionale arabo, la vera, il vero salto, è nel fatto di interpretare quel segno in maniera doppia, e questa è la cosa incredibile, cioè applicare una doppia convenzione. Da una parte è zero, cioè sa indicare nulla, giusto? E dall'altra è il sistema per organizzare le decine, giusto? 10, 20, 30, 300. Quindi in un caso è assume una convenzione che appartiene ai numeri, no? Quella è senza, è zero, e dall'altra invece appartiene a una convenzione che ti permette di organizzare diciamo tutto il sistema che noi ancora oggi adoperiamo. Che cos'è questo? Tornando alla tua domanda, per millenni quelli erano abituati a vedere quello o come un sole o come una cosa, oppure al massimo come una lettera. A un certo punto, a quel dato, è stato fatto un salto di tipo, chiamiamolo interpretativo, o un'invenzione, o chiamala come vuoi, per cui quel dato assume ancora un altro livello. Di fatto è come se ci avvenisse una invenzione interpretativa. Non so se è un modo per dire questo, perché è chiaro che noi sulla realtà non possiamo che esercitare, sulla realtà in quanto tale, non possiamo che continuamente sviluppare interpretazioni. Lo facciamo. Continuiamo a sovrapporre interpretazioni, e in alcuni casi questa sovrapposizione di interpretazioni non appartengono a una sfera narrativa letteraria, ma a una sfera scientifica. E il caso dello zero è un caso molto chiaro, no? Quando loro hanno inventato che quello poteva essere lo zero, hanno fatto una rivoluzione non da poco conto. Un altro caso che io faccio sempre per rispondere a questa cosa, non so se rispondo alla tua o comunque per estensione, è il caso delle stelle. Il caso delle stelle, diciamo, funziona anche abbastanza bene in questo caso. Immaginate che noi siamo uomini primitivi e ci confrontiamo con il cielo stellato. Questo cielo stellato non è altro che infinita, sono dati e soggetti a infinite informazioni, infinite convenzioni, giusto? Ma siccome noi non ne abbiamo nessuna, il cielo stellato è il caos assoluto, ci siamo? Quindi quando noi non riusciamo ad applicare nessuna set informativo, quella è, diciamo, la confusione, il caos. A un certo punto una persona individua un fatto che è abbastanza incredibile, che mentre le stelle si muovono tutte, perché vedendo una sera, vedendo un'altra sera, capiscono che si muovono, riescono ad individuare che una stella non si muove. C'è una stella che non si muove, che è la stella polare, d'accordo? Allora, questo fatto è la prima interpretazione, diciamo, della volta celeste, che comincia ad avere una interpretazione sul dato stelle, che, diciamo, squarcia il caos sostanzialmente. Se dopo un po' hanno cominciato a capire che la stella polare gestisce le ore, gestisce le stagioni, oppure gestisce, è un modo per gestire la direzione, giusto? Sono tutte nuove interpretazioni che sono state aggiunte a questo stesso dato. Immaginate quanto noi andiamo avanti, no? Rispetto a quell'interpretazione e questo processo. Non so se è una cosa che ha risposto alla alla tua cosa. C'è questo processo, no? C'è questo processo che interpretando, guardando, studiando la realtà, nascono nuove interpretazioni. È naturale. La differenza di base è che in informatica devi avere già la convenzione costruita dentro, se no non sei in grado di fare. Ecco perché in informatica, per estensione, non esistono dati, ma esistono solo convenzioni. Allora, è bella questa parola informazione, no? Perché la parola formazione è proprio molto significativa da un certo punto di vista. È una parola che ha un campo interessante, no? Perché in qualche maniera ci porta a una definizione tautologica, che sembra tautologica ma è interessante. Abbiamo detto al punto 4 che in informatica non esistono dati ma solo informazione. Allora possiamo anche dire che se in informatica non esistono dati ma solo informazioni, allora in informatica è tutto informazione. Ripeto, sembra un gioco di parole, ma non lo è. Se in informatica non esistono dati, ma solo informazioni, allora in informatica è tutto informazione, che può essere scritto staccato. Informazione. Informazione. E questo è abbastanza, corrisponde molto con, diciamo, la nostra esperienza, no? del campo informatico. Questa formulazione tocca il centro del problema e dà conto che l'informazione è veramente informazione, in costante, dinamico, inesatto, muoversi e divenire. E dice anche che il territorio in cui questo avviene è proprio quello elettronico. Quindi, e qua veniamo a un punto molto interessante, non è solo, attenzione, non è solo di per sé il fatto che c'è questa immediata caratteristica, diciamo, dinamica, di facilità, di formazione, eccetera, e che proprio è l'informazione in quanto tale, è proprio l'informazione in quanto tale che in qualche maniera deve ancora prendere forma. E questo è un punto decisivo. Cioè, in informatica esiste solo l'informazione, e qua l'abbiamo capito. Abbiamo fatto questa sorta di gioco di parole, cioè abbiamo detto che l'informatica è informazione, quindi dinamica, informazione in quanto dinamica. Ma la cosa più bella non è che è tanto dinamica, che è ovvio, quasi ovvio, ma è che è proprio informazione, si sta formando, non è formata. E questa è la cosa più bella, è molto più potente. Che caspita vuol dire? Vuol dire che è vero che io catturo questa mano attraverso una convenzione particolare, che può essere la convenzione raster o la convenzione LIDAR, come si chiamava? LIDAR, no? Sono due convenzioni completamente diverse. Ma in realtà ho solo informazione, devo comunque, anche se strutturata in maniera diversa, ma ho solo informazione. Per operare, cosa devo avere? Devo avere un molding, praticamente. Devo avere un sistema attraverso cui questa informazione prende forma. Non mi basta catturare l'informazione, mi serve catturare l'informazione attraverso determinate convenzioni che l'informatica già mi dà. mi deve predare, se no non è in grado di operare, giusto? Ma dopodiché cioè, deve avere dei molding, deve avere delle forme, tornando al discorso dell'informazione, per poter operare. Come dire, questa informazione deve essere messa in dei vasi, non so come dire, deve essere inserita in dei vasi, se no è soltanto, ho capito che è strutturata, ma in realtà non riesce a veramente a formare. Cosa scaspita sono? Cosa li chiamiamo in campo informatico questi molding, questi vasi? Li chiamiamo modelli. Non modelli nel senso dell'Apollo d'oro che copiamo, no? Ma nella maniera, nell'idea di modello, del modello strutturante, modello matematico. Cioè, in qualche maniera, facciamo l'esempio del chirurgo, funziona bene, io credo, è la prima volta che lo usiamo, perché è anche un fatto di attualità. D'altra parte, se non riusciamo a rispondere ai fatti di attualità, vuol dire che la teoria la dobbiamo cambiare. Se invece riusciamo a inserire la notizia di ieri del chirurgo, vuol dire che la teoria può ancora essere valida. Mi spiego? Capito il ragionamento? Allora, torniamo al nostro chirurgo. Lui ha un laser 3D per prendere un set, diciamo, particolare un set particolare che nel sistema informatico è il set informativo di un certo tipo. Diciamo, è un set informativo che è in grado di operare il set di informazioni utili a ricreare un modello 3D, d'accordo? Ma se io non ho il molding, cioè se non ho il modello che è capace di trasformare quelle informazioni nel modello 3D, ma che ce faccio? Mi spiego? Semplice. Quindi io devo avere un molding, una forma, o meglio un modello, che mi permette di prendere quelle informazioni e farle diventare fatto effettivamente operativo. E questa noi la chiamiamo modello. Allora, adesso ragioniamo in un'altra maniera. Torniamo al sistema tradizionale e facciamo una scoperta eccezionale. Cioè, andiamo a vedere Zanichelli come definisce informazione. E questo è pazzesco. Sapete che dice Zingarelli? Dice, informare vuol dire modellare secondo una forma. Lui ragiona in maniera etimologica, no? Informare, forma. Però la usa, dice... Informare vuol dire modellare secondo una forma. La cosa fantastica è che ce lo dice lui, modellare. Naturalmente lui la usa in maniera metaforica. Noi non la usiamo per niente in maniera metaforica, perché il modello è un costrutto ben presente nel mondo informatico. No? Per cui abbiamo dati della realtà, informazioni che arrivano catturate nel computer attraverso la scelta di una determinata convenzione, e poi abbiamo il modello sostanzialmente, che vuol dire dare forma a quelle informazioni, se no le informazioni non hanno forma. E quindi informare vuol dire, dal punto di vista tradizionale, lui tutto poteva pensare eccetto all'informatica, che informare vuol dire modellare secondo una forma. Allora, quindi da ciò discende che, ed ecco arrivare alla formulazione numero 6, se in informatica è tutto informazione, il prendere forma dell'informazione si definisce modellazione, si esplica nella creazione di modelli. Il prendere forma dell'informazione si definisce modellazione e si esplica nella creazione di modelli. funziona. Funziona parecchio bene. Tanto è vero che ci può, attraverso questa, se noi adoperiamo, diciamo, i termini giusti, ci può, diciamo, rendere del tutto chiaro un processo che abbiamo visto ieri o l'altro ieri in TV, cioè quello che fa le protesi nella schiena, ce la fa immediatamente. Il dato è una mano, viene interpretato attraverso una convenzione che nei sistemi informatici è già data, quindi loro catturano secondo una determinata convenzione, potrebbero essere migliaia di convenzioni, ma catturano attraverso una convenzione specifica, queste informazioni nel computer devono prendere forma e prendono forma attraverso un'operazione di modellazione. No? La modellazione, noi possiamo pensare, ad esempio, per fare un esempio, che tipo di modellazione loro adoperano. Interessante. Cioè loro questi dati, ti faccio un esempio, li ritriangolano e fanno, è un'ipotesi, no? Io non lo so, non è una cosa retorica, fanno una serie di tanti triangolini per creare, diciamo, la forma della mano e quindi di conseguenza quella mancante, è un'ipotesi. In questo caso il modello è un modello mesh, di tipo mesh, cioè a triangolo, no? Oppure no, operano direttamente via Bézier, potrebbe essere più probabile, no? Che fanno un modello che direttamente descrive matematicamente
le geometrie
attraverso le curve delle equazioni, direttamente delle equazioni. È un'altra maniera, è un altro ambiente, è un altro modello. Io tendo a pensare che sia il secondo, perché se loro devono dipende il livello di sofisticazione, però tendo a pensare che se loro adoperano delle macchine per costruire queste protesi abbastanza, cioè un robot va avanti a Bézier, non va avanti a coso, anche se ovviamente può seguire un sistema meshato, no? Se dovessero tagliare dei pezzi di assi andrebbe bene anche un sistema meshato. Comunque non sappiamo esattamente che modello adoperano, oppure si crea un nuovo modello, no? Un modello apposito, nuovo, che gli serve a loro, che ne sappiamo, d'accordo? Non cambia comunque il ragionamento che chiamiamo modello questa capacità di dare forma a queste informazioni. E dare forma, sì, ti vedo preoccupata. No, il mio problema è non bruciarvi, quindi diciamo, abbiamo fatto che ora è?
Mezzogiorno, 24.
Ammazza, sono andato avanti un'ora e mezza su questa cosa, va bene, adesso ci riposiamo un attimo e magari poi facciamo una parte finale. Io pensavo che erano un quarto d'ora, invece ho parlato molto a lungo e siccome il problema è che abbiamo una capacità di assorbire entro certi limiti, no? Dopo un poco ci stanchiamo troppo. Allora, comunque, siamo arrivati al... Io direi di fare questo. Siamo arrivati al centro della questione. Adesso leggiamo alcune parti finali e poi magari facciamo un piccolo break e facciamo una discussione tra noi, anche perché è interessante scambiarci le idee. Noi ogni anno queste cose, le capite, che sono diverse, sia perché c'è questo, sia perché c'è anche perché l'attualità ovviamente ci spinge a pensare in maniera diversa. Allora, quindi siamo arrivati qua, vedete? Si vede? Allora, quindi, se in informatica è tipo informazione, il prendere forma dell'informazione si definisce modellazione e si esplica nella creazione di modelli. Si vede bene? Sì, perfetto, ammazza una spada, devo dire. Abbiamo questa croce, ma comunque lui come definizione è un'altissima definizione. Il modello, sono qua, E allora la forma che assumono le informazioni è la forma in cui vengono modellate le informazioni. Naturalmente in questa accezione il significato che si attribuisce al termine modello è quello scientifico. Schema teorico elaborato in varie scienze e discipline per rappresentare gli elementi fondamentali di uno o più fenomeni o enti, sempre Zingarelli. Per cui in questo contesto si parla di modello matematico, statistico, fisico, economico. Attenzione, torneremo molto su tutte queste cose, le vedremo in azione, vediamo come influenzeranno l'architettura, eccetera. Scopo di questa lezione è avere una buona base per partire, perché dato che parleremo di 100 volte di informazione, una volta nella vita, vogliamo dare una definizione? Se no abbiamo un peccato d'origine, no? Ed è il classico peccato d'origine che bisogna cercare di evitare il più possibile, no? Se si affrontano questioni. È meglio sbagliare, no? La tua definizione che non avere una definizione, linea di massima, no? Perché se è sbagliata la puoi cambiare. Se invece non c'hai una definizione di quello che tu, di cui stai cercando o parlando, fai dei tali pasticci che dopo un po' tutto crolla, non so come dire, è come se fosse un peccato d'origine che non ti riesci mai più a togliere. Allora, in informatica esistono molte famiglie di modelli e in diverse occasioni ne abbiamo trattato, ma la più semplice è quella rappresentata dal foglio elettronico, ovviamente, che lega l'una all'altra le informazioni attraverso formule matematiche e che permette perciò il costante aggiornamento di tutti i valori al solo variare di un'informazione. Questa invenzione ha comportato conseguenze in un campo vastissimo di attività, da quello finanziario a quello edilizio, soprattutto ha rappresentato l'avvento di un modo generalizzato di pensare what if. Cosa accade nel mio modello se vario il costo X o la quantità Y a tutte le parti che sono ad essa dipendenti? Quindi, in questo caso, no, il caso più banale è quello del foglio elettronico, giusto? Foglio elettronico che cosa è? Ogni cella, Excel per intenderci, ogni cella ha un valore convenzionale fondamentale. Cioè io ci posso mettere Giacomino, giusto? Oppure ci posso mettere numero, o ci posso mettere altre cose, ma devo sapere che cosa è. Deve avere la convenzione dichiarata. Se non c'è la convenzione dichiarata, non posso fare niente. Non solo, per funzionare il modello deve operare tra convenzioni compatibili, che possono essere anche convenzioni logiche, no? O numeriche, o anche alfanumeriche, però deve essere sempre in qualche maniera compatibile per poter operare il modello, dopodiché lui fa miracoli, ma è tutto basato su una congruità di convenzioni, funziona molto bene da questo punto di vista, giusto? Lui non è in grado di fare, altrimenti il modello impazzisce, perché? Proprio perché le informazioni non sono compatibili, non appartengono a convenzioni uguali. Da diverso tempo esistono modelli spaziali architettonici che legano dinamicamente le informazioni geometriche, spaziali costruttive e anche prestazionali di un progetto, per cui al variare di un dato è possibile verificare a cascata, avevo un po' scritto informazione, verificare a cascata che cosa succede in tutte le informazioni interconnesse nel sistema progetto, l'auditorium Disney, eccetera. Io scrivo queste anche per farle capire a una persona che non appartiene a questo, è come a questo mondo, è come se cercassi di convincere lo storico con cui dialogo sostanzialmente di questa cosa. In questo contesto un progetto tende a funzionare come un insieme di equazioni che rappresentano specifiche sottoaree del progetto. Non si progettano forme definite, ma famiglie di forme possibili che possono variare entro alcuni parametri e alla geometria degli assoluti euclidei sostituiscono le famiglie topologiche. Il progettare e il pensare all'architettura si muove così all'interno di una rete di queste informazioni, fluttuanti e modellabili, come fossero un sistema di equazioni interconnesse che si passano l'una con l'altra alcuni dati, informazioni di nuovo. Ora compiamo l'ultimo salto. Cos'è al centro del processo formativo dell'architettura, lo sono i materiali, lo sono le funzioni, la costruttività, oppure al centro è il nostro modello mentale di spazio, la raffigurazione mentale, matematica, geometrica dello spazio che nei vari momenti storici si sono succeduti. Io sono assolutamente convinto che al centro del processo formativo sia la costruzione mentale dello spazio, una costruzione strettamente connesso al nostro modo scientifico di pensare lo spazio. Si guardi la piramide egizia, non è forse la piramide la rappresentazione, la reificazione di alcune nozioni di geometria o di trigonometria? Anzi, senza quelle nozioni, senza quelle forme mentali, questa piramide non sarebbe assolutamente concepibile? Pensiamo al Pantheon. Non è il Pantheon la raffigurazione di una capacità di raffigurazione geometrica sofisticatissima che avevano i romani? E l'invenzione della prospettiva, ne abbiamo già parlato, non è forse alla base della trasformazione dell'architettura dell'umanesimo? La necessità di trasformare completamente l'architettura al fine di farla prospettivizzabile e prospettivizzata? Gli architetti, veniamo a noi che ci interessa di più, gli architetti di nuova generazione stanno lavorando per capire come i modelli dinamici, interconnessi, mutabili, che rappresentano il cuore della rivoluzione informatica, parliamo anche del BIM per intenderci, trasmigrino in un'architettura che ne sia la reificazione. Se questa ricerca costituisce l'orizzonte di una fase dell'architettura, la sua materia prima, l'acqua che nutre la ricerca e che si muove in onde, gorghi, mulinelli, cascate, si chiama informazione. La materia prima di una fase dell'architettura. Quindi dico diverse cose, no? Alcune che voi avete appena avuto accennate, alcune no, è una formula, come dire, che rende il discorso ancora più pieno di come lo possiamo fare in questo momento. Forse lo possiamo fare così alla fine. Quello che però, diciamo, è abbastanza evidente, dovrebbe essere abbastanza evidente, banalizzando, adesso invece banalizzando, come dire, siccome l'informazione attraverso la sua modellazione è qualcosa che attraversa tutto il campo dell'architettura, anche come operatività pratica oggi, no? Come operatività pratica, da un certo punto di vista è proprio la capacità di modellare, di organizzare questa informazione che è la materia prima, diventa la materia prima dell'architettura, diventa il materiale, questa era la formula retorica, ma informazione e materia prima dell'architettura voleva dire in qualche maniera che senza oggi come oggi una comprensione di come acquisire e manipolare queste informazioni, sostanzialmente si è tagliati fuori dal mainstream, il che non vuol dire che tu non lo possa fare, lo puoi fare senza dubbio, però il mainstream, diciamo, va in questa va sicuramente in questa direzione. Immaginate quante, in parte lo sapete, in parte progressivamente lo verrete a sapere, quante informazioni ormai viaggiano, anche la cattura di queste informazioni viaggiano attraverso la rete e l'elettronica, no? Informazioni di materiali, informazioni di costi, informazioni di fatti geometrici, informazioni di fatti legislativi, eccetera. È chiaro che la capacità di avere queste, catturare queste informazioni, manipolarle, usarne i modelli che le trasformano, diventa un poco la materia prima dell'architettura. Secondo me l'addizione è un'addizione che per chi condivide queste cose può essere abbastanza accettabile, no? Anche se è ovviamente un'addizione metaforica, no? Informazione e materia prima. Ma è un'addizione che secondo me penso che possa essere accettabile. Vogliamo fare qualche domanda? O qualche intervento? O qualche dubbio su qualche punto? È la scheda, che è praticamente analoga, è contenuta nella prima lezione, credo, no? O no? No, è qua, in questo caso è alla fine della home page, ok? Allora, il blogger abbiamo detto che non abbiamo necessità, vediamo com'era organizzata la lezione. la lezione qui. Ok. Allora, in questa occasione, come dire, questa grande, questo primo intervento all'interno della, dell'informazione ci può dare anche modo di avere un poco di ulteriori approfondimenti. Senti, mi prendi il caricabatterie per favore, che sta dentro la mia borsetta, perché sennò tra poco lui si diciamo finisce. Qui come vedete ci sono una serie di approfondimenti raccolti negli anni. Questo ho preso il caricabatteria sbagliato. Ce n'è un altro dentro per puro caso? Qualcuno ha un caricabatteria del Mac con sé? Ah, c'è. Ho fatto una resilienza. Ecco qua. No, qua c'è il carica. Sì, sì. C'è questa centralina di comando. Questo è il tuo, ti ricordi?
Sì.
Allora, poi ne parliamo. Ok.
Questo era quello interessante del mio anno, in cui lui capisce cosa stai disegnando. E quindi abbiamo fatto la prova, appunto, cosa mi sembra dicesse una patata. Questo...
Ah, lui interpretava.
Sì.
Lui interpretava dal segno. Mm-hmm. Cioè ci sono tutta una serie di diciamo di campi in cui questo discorso della diciamo dell'informazione o del dato entra in una sorta di cortocircuito, e proprio il cortocircuito è quello che è interessante, no? Uno facilissimo è questo qui del caccia, no? Il CAPTCHA in realtà dal punto di vista informatico che sono? Dal punto di vista informatico, quando vi appare un CAPTCHA, credo che si chiami così, cioè questo, che sono questi per il computer? Luca Marchi, che so?
Il simbolo.
Questo qui, sì. Ti appare questa roba. Per il computer è un'immagine, è tutto lì il cortocircuito, no? Quindi il computer non ha nessuna, non è in grado di sapere quello come tu lo decodifichi. Se tu è in grado di decodificarlo attraverso un set informativo che non è quello lì, no? Perché tu capisci, no, non è questo set informativo, boom, è un altro. No? Non sono bit, sono numeri, ma il computer non è in grado. È proprio attraverso questo qui che funziona il sistema... Caccia. Questo qui era un altro esempio, vediamo qual è, se riusciamo a farlo funzionare. Siamo ancora su internet? Sì, speriamo di sì. È quello che lui disegna, dovrebbe essere, no?
No, questo è un altro.
È un altro? È quello proprio di Selenia? Però vediamo se siamo su internet. Infatti abbiamo perso, come spesso avviene, abbiamo perso la cosa, la vorrebbe essere ri, no? Giusto? Va bene, allora io direi di fare come approfondimenti. Se ci riusciamo, questo delle mappe è abbastanza interessante, e poi potremmo fare, se ce lo facciamo, questo perché è qualcosa di abbastanza importante sempre per loro di conoscere, se non lo conoscono, direi. Vediamo se ci siamo riconnessi. Sì, ci siamo riconnessi. Ok, allora, questa è un'occasione per darvi alcuni strumenti semplici che però molto, molto spesso non si conoscono, utili, molto utili per la ricerca. E quindi in questa fase, voi ormai siete verso la fine, ma anche negli anni successivi, è bene che li abbiate. Il primo è molto semplice, no? È il fatto che noi abbiamo un sistema di biblioteche unificate, lo sapete, no? Quindi facendo clic qui si va nel sito delle biblioteche unificate, che è questo, e per esempio, se io ovviamente adopero me stesso perché mi diverto di più, per esempio a me mi interessa vedere dove ci sono copie di un determinato libro, posso fare così, giusto? Io faccio in una maniera generica. Dunque, ecco, lui però, che fa qua? Mette insieme, sì, capirai, mette insieme anche le tesi di dottorato, vedi? Perché anche le tesi di dottorato entrano a far parte del sistema bibliotecario, vedi? Sono tutte queste qui che sono tutte persone che si sono, diciamo, addottorate. Proviamo a fare una cosa. Dunque, vediamo se sono precisi con il titolo. Introduzione alla rivoluzione informatica in architettura. Il titolo esatto del libro, giusto? Eccolo qua. Localizzazioni, ecco, attraverso questo mi dai una mano perché non è che sono così, diciamo, pratico, mi dice tutti i posti dove c'è questo, richiesta di prestito, che vuol dire? Che è disponibile al prestito, no? E quindi ci sono 5 biblioteche una attorno all'altra in cui questo è disponibile. Prenotazione documento, non so che cosa voglia dire, eccetera. Comunque, questo è un sistema che immagino che voi conoscete questo sistema. A lui ci lavoravi e quindi lo conosci bene. Quello più interessante, adesso vediamo, che ogni volta mi ci vuole un poco di tempo, però è utile da condividere, è la ricerca dentro gli articoli. Come sapete, se a voi interessa sapere di un determinato argomento, di una determinata opera, di un determinato argomento c'è un articolo, non un libro, ma un articolo, bisogna avere degli accessi a dei database molto specializzati, perché se no non puoi ricavare l'articolo, no? Allora l'articolo uno dei database migliori di articoli è il cosiddetto Aver Index. Attraverso l'Aver Index si può accedere all'articolo che è scritto su un determinato argomento. Per esempio, per fare un esempio, io ho scritto un paio di libri su Sauer, però ho scritto anche molti articoli su Sauer. Oppure se uno ha un interesse particolare per un'opera che sta studiando molto di più, vuole sapere, vuole accedere a degli articoli di quella determinata opera, oppure su temi saggistici, eccetera. Allora, per fare questo bisogna accedere a dei database specifici. Una volta questi database erano cartacei, perché ci sono stati da tantissimi anni, e cioè esistevano delle riviste particolari che organizzavano ogni 2 mesi, qualcosa del genere, organizzavano gli articoli pubblicati da altre riviste. L'Aver Index originariamente era cartaceo e c'erano altri database così, tipo l'Art Index. Io adoperavo particolarmente l'Art Index. Naturalmente queste riviste erano all'inizio delle biblioteche, delle reference book, ed non era tanto difficile da trovare. Il problema è che nessuno te le insegnava. Io per esempio ho scoperto l'esistenza di questi database soltanto quando sono andato in America e mi hanno spiegato il sistema di database. Io quando dovevo cercare una cosa, chiavo annali e facevo così, perché nessuno mi aveva spiegato l'esistenza dei database. Di queste riviste. Ecco perché spendo un po' di tempo, perché è uno strumento molto utile da conoscere. Da ormai diversi anni sono diventati elettronici. In una lunga fase, in una certa fase, erano dei CD che avevano le biblioteche, quindi tu dovevi chiedere l'accesso al CD, ti davano un CD e tu cercavi nel CD. Ormai da parecchi anni sono online, e gli si accede. Una volta si poteva accedere soltanto dai computer effettivamente localizzati dentro l'università, adesso potete accedere anche da casa, e quindi è una cosa abbastanza utile. Adesso vediamo se io me la riesco a cavare, perché non è che la faccio continuamente. Ok, qua me lo sono segnato il percorso. Home database in architettura, Art Index, Avery. Ok, vediamo un poco. Allora, vediamo se me la cavo. Allora, se io clicco da qua, sito delle biblioteche di Sapienza, e sono andato a quello precedente, no? Allora, no, è da qua devo andare, da insegna ICBX, l'ho messo da qua. Eccoli, biblioteche di Sapienza, è questo qui, no? Allora, io qua devo fare, abbiamo detto, catalogo, com'era, insegnati un po', com'è? Home database in architettura e ingegneria, ok, andiamo qua, ok. Accedi con le tue credenziali istituzionali, vuole sapere che noi siamo noi. Ok, questo è importante, ecco perché lo potete fare da casa, capito? Fai un login. Oh, eccoci qua. Allora, qual era il path?
Catalogo.
Allora.
Queste sono risorse.
Ecco, ok, allora abbiamo fatto il login, andiamo a risorse, ok, cataloghi, perché è importante questo? Perché dei cataloghi ce n'hanno, i database delle riviste sono anche molto specializzate per settori, quello di fisica nucleare non adopera lo stesso, diciamo, catalogo nostro. Noi dobbiamo andare sull'Avery. Allora, vediamo un poco. Catalogo, vediamo se ce la facciamo. Ogni volta è un piccolo miracolo, perché io non me lo ricordo mai. Cataloghi. Allora. Cataloghi e servizi, vediamo.
Io faccio in un altro modo. Forse qui la pintura.
Libri, riviste, eccetera. Ok, adesso devo capire dove devo andare per trovare l'Avery, no? Ok. Non è così semplice, però è molto importante. Ok. No, e così ci siamo persi, perché io il coso l'avevo segnato apposta. Diciamo, mi sono segnato apposta questo fatto, proprio per non perdermi. Hanno cambiato, dice, nel frattempo? Ok, home database, se ogni anno uno si confonde ci mette un sacco di tempo. Database in architettura e ingegneria. Ci sono diversi database, tra cui Avery. Quindi dobbiamo trovare home database. Ah, ma questi li ho già linkati io, furbescamente li ho già linkati invece. Home database, ah vabbè, adesso dici che sono cambiati da là, hanno cambiato. Quindi bisogna entrare da qua. Un attimo di pazienza, vale la pena perché è una cosa molto importante per chi non l'ha mai fatto che funzioni sta faccenda. Funziona, dobbiamo soltanto trovare il path. Ok, allora lui l'ha fatto, giusto? Allora, cataloghi e servizi, link rapidi. Ecco, link rapidi a sinistra, a destra. Link rapidi, giusto? Sembrerebbe logico il percorso. Banche dati, giusto? Banche dati. Eccolo qua. Ecco qua. Allora, qua cerchiamo Avery. Eccolo qua. Ok. Chi non ha mai usato questo sistema, venga, lo facciamo qua insieme di nuovo. Così lo memorizziamo. Così memorizziamo il sistema. Ok, facciamo finta che è proprio lei. Allora, il link da qua, quel link dobbiamo fare? Insegna EasyBix, perfetto. Allora, in realtà io mi sono già linkato, d'accordo? Quindi non ha bisogno, se no le chiede il suo, no? Uh-huh. Allora, adesso che facciamo?
Userà link rapidi, banche dati.
Esatto. Vedi, soltanto due passaggi una volta saputo.
Poi...
Adesso noi dobbiamo cercare l'Avery Index, Avery che è il migliore per noi. Ok. Possiamo fare così oppure come faccio io con una... Eccolo qua, perfetto. Adesso lo adopero, provo ad adoperarlo io. L'importante è non perderci la cosa, no? Allora, se noi adesso facciamo l'Avery Index, eccolo qua, il primo credo che sia, giusto? On disk di Avery, qual è quello più logico secondo te? O il 2, Avery Intro Architecture Periodico.
Sono volumi.
Questi sono volumi, quello online qual è?
Bisogna tornare indietro, lo seleziono. Qui se va.
Ah, ecco. Ecco. Lui, aspetta, non è come hai fatto tu. Perché come hai fatto tu, lui cerca tutte le risorse della biblioteca in cui c'è Avery Index, quindi cerca anche i cartacei. Mi spiego? Invece non devi fare così, ma devi fare una ricerca locale all'interno di questi, capito? Perché tu, con quel tipo di ricerca lui ti trova anche i cartacei, invece noi vogliamo andare direttamente agli elettronici. Mi spiego? Allora dobbiamo andare ad Avery qua, eccolo qua, lo vedi? E questa è direttamente la risorsa elettronica, se no quello ci dice, capito? I volumi cartacei che c'ha. Allora andiamo qua. Oh, vediamo un po' se ce l'abbiamo fatta. Ogni nuovo strumento richiede un minimo di ricerca. Adesso non gli basta questo, ma ti dà un ulteriore indirizzo. Ok. E sembrerebbe, ecco, stai cercando nell'Avery Index Architectural Periodicals. Ok, ce l'abbiamo fatto. Allora, adesso cerchiamo, seleziona campo facoltativo, ok, e che possiamo cercare? Un edificio? Per esempio Auditorium di Roma, adesso non perdiamo mangiare piano, Auditorium, oppure Maxi, va che è meglio. Maxi, per dire, no? Maxi Museum, Allora, teoricamente lui mi dovrebbe fare uscire minimo 150 articoli, minimo, ma aspetto di più, vediamo. Oh, eccoli qua. La prima pagina, seconda pagina, terza pagina. La cosa è che in alcuni lui dice verifica la disponibility full text, no? Perché in alcuni casi potrebbe anche darsi che siano scannerizzati, in alcune parti no. Però ci dice qual è la... Immaginate un'opera molto più particolare che voi state cercando, di cui non sapete quasi nulla, e attraverso questo sistema si trova. Dopodiché, che cosa si può fare in una biblioteca oggi come oggi? A che biblioteca lavorava lei? La centrale. Per esempio, alla biblioteca del nostro dipartimento si può scrivere un'email alla biblioteca e si possono avere due cose. O se è per esempio un volume, si può farselo spedire da un'altra biblioteca, no? Oppure se è una rivista si può avere uno scanning che ti fa direttamente la rivista. Quindi siamo, diciamo, rispetto ai nostri tempi la nostra biblioteca è quella del DIAP, si fa questo servizio, non so se lo fate anche voi, lo faceva anche questa. Però insomma, in linea di massima si può avere questo tipo di servizio. Quindi quando serve io, per esempio, ho questa ricerca che voglio fare. Qui vengono trattati vertigini, la pubblicazione, giornalistica, articolo. È questo l'articolo, no? Ah, eccolo qua. Vedi, l'ho trovato un ospedale ispirato alla filosofia, no? No, oppure questa è una strada in questo caso, perché tu non lo sai, no? On the hospital at Ruver Steiner Seminariet. Chissà se vuol dire, no? Se è una strada, o una città, o un'altra cosa. Comunque le due parole Steiner Hospital mi si sono intrecciate. Comunque per dire, no? Per parlare un poco di informazioni, questo è un caso che mi pareva, siccome è uno strumento, no? Provate a farlo, provate a utilizzarlo praticamente. Quindi, diciamo, il percorso qual è? Così ce lo segniamo nuovo. È una volta che lui fa quello, ti porta. Aspetta, torniamo indietro. Allora, sarebbe sistema bibliotecario. Che sarebbe questo, ok, quella è la lezione numero 1, ecco qua, così rimane, no? Questo la chiama, come detto, sistema bibliotecario, no? Eccolo, è questo link. Ops. Ok, questo non c'è, ma c'è invece link utili. Giusto? A destra e poi Avery che sarebbe in realtà link utili, link rapidi, com'è, banche dati? Ecco. banche dati, ok, se magari non ce lo cambiassero ogni anno, no? Sarebbe un piccolo passo avanti, banche dati, eccolo qua, e poi, questo per qualche ragione me lo fa minuscolo, ok, e poi averi, quindi banche dati, averi, ecco, ok, e lì mi porta a quella pagina di ricerca, no? Ha due cose, vabbè, mi basta questo come link, poi là lo capisce, no? Devi fare un ulteriore passaggio, ma quello è proprio per non sapere né leggere né scrivere, ce la fai. Ok, allora ve lo siete segnato, ma comunque ce ne sono poi anche altri di database che ci possono interessare di urbanistica o di strutture o di altre materie, diciamo, affini, perché avete visto quanti sono i database, diciamo, specializzati. Allora, ok, poi ricordami che lo rifacciamo un refresh a questa immagine. Allora, era molto, molto interessante, così per finire la lezione di oggi, sì, parlare delle mappe, perché le mappe funzionano molto bene per questo tipo di, per questo tipo di ragionamento. La lezione è questa, eccola, e, diciamo, è un mondo che funziona in maniera molto interessante per quanto riguarda questo rapporto tra informazione, modalità di rappresentazione, eccetera, e in qualche maniera, senza usare la nostra terminologia, anzi, secondo me, alcune difficoltà nascono proprio da non comprendere questa differenza tra dato e informazione, ma comunque c'è una delle lezioni di Baricco che secondo me è bella, una delle Mantova Lecture, la Mantova Lecture sul RAI 5, questa che parla delle mappe, che è abbastanza interessante e anche molto piacevole da raccontare e da seguire, no? Questa è un'immagine che avevo preso io, acquisito io una volta, perché mi incuriosiva molto questa maniera diversa, no? Di rappresentare, noi siamo abituati a vedere il mondo in un determinato modo e quindi anche a ragionare in un determinato modo, perché è chiaro che il tipo di interpretazione che noi facciamo sulla realtà, e in questo caso che è a sua volta rappresentata in una mappa, rappresenta anche un'interpretazione mentale che noi facciamo, no? della realtà. E questa mi incuriosiva molto questa rappresentazione di Sicilia e Sardegna, no? In cui innanzitutto non erano messe come noi siamo abituati normalmente. Noi usiamo questa convenzione, invece loro adoperavano un'altra convenzione, ma guardate quanto, per esempio, è più espressiva di alcune cose, no? Come le due isole sono più interconnesse l'una con l'altra, allora addirittura gli fanno questa sorta di vortice, di cosa ombelicale, come tutto il mondo è diverso, no? Nell'attimo in cui tu adoperi una modalità interpretativa rispetto che un'altra. Questo è un fatto enorme per gli architetti, questo è un fatto di enorme rilevanza per gli architetti.
Non avevamo visto tutta una mostra?
Sì,
sulle...
sì, delle mappe, quando eravamo andati insieme a Palermo.
Sì, sì.
Esatto. E questa è una cosa di enorme, gigantesca importanza per un architetto, perché un architetto deve continuamente avere modalità diverse di interpretazione e quindi catturare in qualche maniera un insieme di set di informazioni diverse per risolvere alcuni problemi, no? Rispetto a un esistente, a un progetto a divenire, rappresentarlo in pianta è una cosa, rappresentarlo in sezione è un'altra. Rappresentarla a una scala è una cosa, rappresentarla a un'altra è un'altra. Anzi, noi notiamo nell'insegnamento che molti, un buon numero, non tutti, ma un discreto numero di temi, di problemi degli studenti nascono proprio dal fatto di non usare il modo di rappresentazione giusto per risolvere un problema, no? Non c'è l'interpretazione giusta per, diciamo, non c'è il modo di rappresentarlo in maniera corretta per risolvere il problema. Questa storia è una storia molto divertente che, diciamo, racconta Baricco senza usare i nostri termini, ma in qualche maniera è interessante, perché lui racconta la storia delle mappe della metropolitana londinese. Iniziando col far vedere, ne fa vedere molte di più di queste, ma fa tutta un'evoluzione che è interessante, no? Questa è una delle prime mappe realizzate. Vedete che il percorso della metropolitana segue abbastanza realisticamente il suo andamento. Ci sono molte altre informazioni attorno alla mappa che riguardano addirittura i dati orografici. Vedete che c'è una sorta di situazione montagnosa, più altre informazioni, e soprattutto questo è, diciamo, segue in qualche maniera questo discorso realistico. Poi fa vedere quest'altra mappa che rappresenta un'evoluzione abbastanza sensibile della precedente, e cioè vedete che scompaiono molti dati ci si focalizza su un set molto più limitato rispetto al precedente di informazioni, ma si seguono comunque tutta una serie di, diciamo, di aspetti. Vedete per esempio le varie fermate, le distanze dalle fermate, l'andamento, eccetera. E poi a un certo punto fa vedere questa mappa. Allora, questa mappa, innanzitutto è bella la storia. La mappa è stata in realtà fatta da un impiegato delle metropolitane che ci ha lavorato tipo hobby per tipo 2 anni, una cosa del genere. Quindi uno si immagina la notte, ma anche un impiegato di basso livello, non ricordo la storia, ma non era, diciamo, un top, era, non so se addirittura personale di agente, ma comunque non era un ingegnere o qualcosa del genere, che però ha sviluppato questa raffigurazione, questa rappresentazione, in cui avvengono una serie di processi estremamente interessanti, che sono processi che in qualche maniera catturano in maniera molto più accuminata alcuni fatti, che sono i fatti pertinenti al set di informazioni utili. In questo senso, veramente l'informazione si discosta, e proprio il suo discostarsi dal dato realistico che la rende informazione via via più acuminata, e non il contrario. Cioè, questa è una lezione molto interessante, che diventa informazione più agibile da un certo punto di vista in quanto diventa più astratta, non in quanto diventa più realistica, in quanto si astrae progressivamente rispetto alla realtà. Ma questo è un fenomeno ben noto, no? Se voi pensate all'evoluzione della scrittura, è esattamente questo, è il progressivo allontanarsi da fatti realistici, no? In una fase c'erano i geroglifici, e poi trasformazione dei geroglifici, no? Si rappresentavano in maniera semirealistica alcune cose. Con il passaggio, diciamo, progressivo all'astrazione, e quest'uso astratto basato soltanto sulla fonetica, ha creato il grande salto della scrittura, che una volta consolidata è questa qui ormai da mille anni, da ben di più di 1000 anni. Allora, qui che cosa succede? Succedono due cose molto interessanti. Allora, innanzitutto le angolature o sono a 90 gradi o a 45 gradi come massimo, è eliminata la curva. Questo è il primo salto. Quindi ai sistemi più o meno realistici e tortuosi segue questo sistema di rappresentazione. Il secondo aspetto molto, molto interessante è quello evidentemente di una scrittura sempre omogenea, no? Per le stazioni e per le varie cose, in cui varia al massimo il tondo. E poi la cosa più interessante di tutte è che lui adopera un sistema, per questo anche ci ha dovuto lavorare, unificato delle distanze tra stazioni. Cioè, la distanza tra questo punto e questo punto è sempre più o meno è uguale alla distanza tra questo punto e questo punto. Cioè, le distanze tra le varie stazioni non sono distanze realistiche, che in un caso sono, diciamo, 2 chilometri e nell'altro caso sono 20 chilometri, sono sempre uguali. E questo è una cosa non solo di grande rilevanza per fare la mappa, ma ha un tipo di rilevanza politica da un certo punto di vista, perché tende a pensare che il territorio sia molto più unito di quanto lo sia in realtà, e ha anche, per chi però non lo conosce, può anche avere delle piccole trappole. Per esempio, nel mio caso ebbe una trappola abbastanza drammatica che ancora ricordo, perché da dove io prendo la metropolitana a Londra, che è Osborough, la metropolitana per Heathrow può andare la linea blu o a Heathrow oppure qua su, diciamo, no? Se tu non lo sai, da Osborne, non fai caso che la linea blu ci può avere scritto Heathrow o può averci scritto Park Hills, non so dove, no? Dopodiché scopri che se tu salti cioè se tu non ti accorgi e becchi questo, in realtà qua te fai 50 km, 60 km, cioè la distanza, queste distanze qua, qui stai proprio alle New Town praticamente, e quindi proprio si basa su questo fatto che le distanze dalle stazioni sono sempre uguali. Quindi è un caso molto interessante in cui, diciamo, tutte queste cose in qualche maniera collassano insieme. Perché la mappa ovviamente è un tipo di informazione. La mappa non fa altro che estrapolare dall'enorme, infinita complessità del reale un set di informazioni, tanto per cominciare, e poi lavora ulteriormente, come in questo caso, scremando ancora quel set di informazioni, e scopriamo che attraverso il processo di scrematura in realtà molto spesso la mappa è utile. Ieri stavo andando in macchina e per esempio la persona che guidava diceva una cosa, diceva: adesso con tutte queste cose che Google Maps mi dice è il benzinaio, è l'autovelox, è questo e quell'altro, sta perdendo il suo core business, cioè io mi perdo la strada, no? Perché? Perché comincia ad avere una ridondanza di informazioni, per cui il core business, che sarebbe, no, come nella metropolitana, portami da là a là, diciamo, comincia a diventare, perché chiaro, più informazioni hai, quella principale si perde. Ed è un po' il processo che hanno fatto loro, no? In questo caso di semplificazione. Questa non è esattamente la mappa fatta dal solerte impiegato delle metropolitane londinesi, è già una sua piccola evoluzione, qualcosa è stato deciso di... c'è qualcosina in più, è un po', non ha proprio la rigidezza che aveva quella prima, hanno fatto una serie di piccoli aggiustamenti. Comunque è un ragionamento abbastanza interessante che ci porta su questo. Quindi, in poche parole, in questa lezione abbiamo parlato dell'informazione. Attraverso la lezione avrete una serie di link agibili all'accesso all'articolo, all'accesso agli approfondimenti, ne abbiamo fatti alcuni. Il contenuto di questa lezione è più o meno centrata nel capitolo informazione del libro. La prossima volta invece riguardiamo sempre il tema dell'informazione dal punto di vista dell'impatto sociale, politico e comunicativo nel mondo di oggi, che è enorme, e quindi vediamo l'informazione sotto un nuovo angolo. E quindi ci vediamo.